Testo tratto dal libro I Quadernetti di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 25 aprile 1948. Scrive Maria Valtorta. Ho nella notte pregato e sofferto e offerto il soffrire perché Gesù mi dettasse le cose dette i giorni scorsi. Temo di non saperle ripetere bene e più ancora temo che dette da me a voce non siano credute come avvisi soprannaturali. Gesù mi esaudisce detta. I nemici sono nell'ombra, non vinti, anzi più attivi che mai per vendicarsi e nuocere. Può dirsi ora parte del significato della profezia di Isaia a Sobna e dire che si faccia ciò che voglio o ciò che è nella profezia avverrà senza fallo, un giorno più o meno prossimo, a seconda che i membri della mia chiesa docente e militante, dal mio vicario al laico di Azione Cattolica e al laico cattolico soltanto appartenente alla chiesa, senza essere membro di alcuna congregazione, associazione e terz'ordine, ma animato dalle tre teologali virtù e dalla vita che è nei comandamenti e nel Vangelo. Faranno secondo che io voglio. Gridare Gesù, salvaci, che noi periamo. Quando la bufera già prende di traverso la barca di Pietro, può ottenere il miracolo una volta. Ma non si deve abusare della misericordia mia e attendere solo da me soccorso e nel momento che può esservi naufragio. Armate, naviglio e naviganti, mentre ne avete tempo e modo. Tornate ai metodi catacombali, così come avevo detto al piccolo Giovanni dal 20 novembre 1943. Uscite dalla nicchia nella pietra. Uscitene per umilmente, faticosamente, caritativamente operare. Se non lo farete, non vi servirà nicchia elevata, torre di diaspro, porfido e acciaio a salvarvi, quando l'Anticristo, non combattuto con le armi di vittoria da voi e non vinto nel cuore di molti, soffierà il suo nemico vento, e coloro che meditano nel loro cuore di lanciarti, o Pietro, come una palla in piazza larga e spaziosa e la farti morire. La piazza, quella di San Pietro, dall'alto della quale tu, vicario mio, perpetuo vicario, da Pietro all'ultimo dei papi, parli e benedici. O sempre solo buono, solo pastore d'amore, anche in queste epoche di lupi d'orrore. Si muoveranno a farlo, capitanando i traviati, gli illusi, gli ignoranti, coloro che le demagogie, ma non esse soltanto, bensì e più ancora l'inerzia, l'indifferenza, lo stolto sdegno, l'inutile orgoglio, la viltà di un clero che non è più lucerna sul monte e sale atto a dar sapore agli animi, hanno scristianizzato. Lo faranno se voi dormirete. E se lasciate che sia levato Cristo dal cuor degli uomini, chi vi subentrerà? L'Anticristo. Ciò è legge. E guai a voi per questo. La valanga, una volta che si è formata e mossa, nulla la trattiene nella sua corsa fatale. Solo una potenza che la penetra e disgrega in piccole parti, ne rende nullo l'essersi formata e messa in moto per distruggere. Siate, voi sacerdoti, la potenza che penetra e rompe la valanga che si è formata e che, se inizia la sua marcia, vi stritolerà. Siatelo voi cattolici al servizio della Chiesa e in cooperazione del sacerdozio. Ma non siatelo come sin qui. Siatelo, lo ripeto, come al tempo catacombale. Allora i sacerdoti, gli stessi papi, vivevano fra il popolo, e non solo fra il popolo cristiano, anche fra i pagani vivevano, mescolati ad essi, guadagnandosi il pane nelle diverse occupazioni manuali o civiche, coronate la sera dalla frazione del pane, dall'adunanza fra i fedeli. Erano nei palazzi imperiali, nelle dimore patrizie, come fra i tagliapietre, scaricatori, vestitori, gualchierai, follatori, coltivatori del popolo minuto, o fra i medici e i pedagoghi, e quelli che per nascita e censo non avevano necessità di lavoro, andavano ogni giorno in umili vesti a compiere le opere di misericordia nei quartieri più poveri. E tutti predicavano con la parola, e più ancora con l'esempio, la mia dottrina. Né già predicavano su un testo fisso, secondo le regole oratorie, ma parlando semplicemente ad uno o più viandanti o compagni di lavoro. E tutto serviva a parlare di me, insinuando dolcemente la conoscenza di Gesù Cristo e del Vangelo, con pazienza, con amore, con costanza. Non li spaventava il disagio e non il pericolo. Persino nelle cavee dei circhi, persino nelle carceri e tribunali, ossia nei luoghi dove potevano essere sbranati come agnelli da lupi dalla folla inferocita, penetravano a portare la parola, i sacramenti, le benedizioni ai cristiani prossimi al martirio e a conquistare spiriti pagani al Cristo. Non facevano della demagogia politica e soprattutto non la facevano in momenti delicati di malcontenti popolari o di mutamenti di imperatori. Facevano della vita cristiana, questa sola e vera, e trascinavano sulla loro via, ossia sulla mia via. In verità si può dire, come la sposa del Cantico, che i pagani correvano dietro a me, attirati dal buon odore di Cristo che i miei discepoli, veri altri Cristi, lasciavano dietro di essi, passando fra la corruzione e l'errore per scacciarli ed instaurare il Cristo. Papi, vescovi, preti, diaconi, suddiaconi, coadiuvati da cristiani, non consacrati, militi, matrone, senatori, operai, fanciulli, vergini, così cristianizzavano e cristianizzarono. Per ricristianizzare l'Italia e il mondo di ora, dove vive e si afferma sempre più una dottrina che è peggiore delle false religioni pagane di allora e di quelle ancor più false di ora, perché è dottrina che fa dell'uomo un Dio, abolendo ogni ossequio alla divinità, sentita informemente, ma sentita e venerata da pagani e idolatri di ogni tempo e luogo. Bisogna vivere quella vita, la vera vita cristiana, così come si legge che era vissuta nei primi tempi cristiani. Prendete dunque nella milizia della Chiesa, nel sacerdozio, in quel sacerdozio che dovrebbe essere tutto santo, ossia eroico, disinteressato, umile, mortificato, puro, tutto pazienza e amore, onde impedire che la parola insidiosa dei nemici della Chiesa trovi conferma nel vostro modo di vivere e se ne scandalizzino i minimi del gregge e si separino dall'ovile santo per seguire pastori infernali. Prendete i più santi, volenterosi, eroici, disposti a tutte le rinunce, a tutti i sacrifici e sin anche al martirio, e spargeteli, ignoti, come gli elementi vitali che sono nell'aria, e l'occhio non li vede, ma se ne giovano le zolle, le piante, gli animali e l'uomo. Spargeteli in questa terra d'Italia, a bonificare, poscia a colonizzare, ultimo, a seminare a piene mani verità e giustizia. A che cercate terre lontane di missione, se la vostra terra lo è? È detto, nessuno è profeta in patria. In verità vi dico che voi lo siete meno di tutti. Pastori orbi siete, perché non vedete ciò che vi circonda e il mondo per circoscrivere il male. Vi sembrano piegati dalla gran ferita solo gli idolatri, i pagani e persino coloro che sono cristiani, ma non cattolici. E correte a loro, cercando di guarirli e farli vivi, innestandoli al corpo mistico. Ma qui, nella vostra patria, non ci sono soltanto dei membri recisi, dei pagani, degli idolatri. Ci sono i senza Dio, gli anticristi, i Satana. Non meditate che se essi aumentassero ancora, colpirebbero duramente la Chiesa, il papato, reciderebbero i nervi motori del gran corpo mistico, con l'abbattere le gerarchie per disorganizzare, gettare paura e scompiglio, provocando una paralisi lunga, pericolosa, della quale ne risentirebbero tutte le membra viventi nel corpo mistico o che attendono da esso vita. Quanto ritardo alla redenzione dei pagani e quante perdite fra i membri vivi se ciò avvenisse. Io vedo, ho detto, bonificare, colonizzare, seminare. Chi bonifica non sta tranquillo in zone dove già la terra è pronta al seme, ma va dove le pietre, le piante, le acque hanno reso sterile, intricata, malsana la terra, e incanala, e sbarba e brucia immonda. Poi colonizza, ossia inizia la vita civile dove era zona selvaggia. Per ultimo sparge il seme, pianta, alleva, rende fertile, bella, sana, ricca. La plaga prima, deserta e pericolosa, e il deserto si muta in regione abitata e civile. In verità, molta parte di popolazione è simile a zona selvaggia. Cattiva, ma non sempre per tendenza d'animo. Odiatrice, ma non sempre per tendenza d'animo. Nemica, ma non sempre per tendenza d'animo. 90 volte su 100 lo è per ignoranza. Cattiva perché non conosce la verità. Odiatrice perché non conosce la carità. Nemica perché non conosce la Chiesa. E non dico Chiesa per dire ciò che essa appare nei suoi ministri, a troppi e in troppi casi. Sarebbe meglio allora che molte volte non la conoscesse. Dico che non conosce la Chiesa così come io l'ho fondata, animata dal mio spirito, l'amore, la fratellanza, la paternità. Oh, quella confessione dei pagani dei primi secoli che non si ode più, o rarissimamente. Vedete come si amano e come sono virtuosi, vedete come ci amano. Per questa constatazione di ciò che erano il clero e i cristiani dei primi secoli, il mondo di allora divenne cristiano. Per una constatazione opposta, Il mondo di ora ritorna pagano, ateo o insatanassato. Prendete i più santi fra voi e spargeteli. Briciola di lievito in masse di farina. Spargeteli. Verità fra la menzogna. Spargeteli. Luce nelle tenebre create ad arte dai servi di Satana per ordine del loro re. Spargeteli. Amore là dove l'odio impera. In tempi di eccezione, mezzi di eccezione. Li avevo indicati al piccolo Giovanni dal 1943. Ho accennato ad essi, e nell'opera, e in altri dettati, anche recenti. Lo ripeto ora, non più consiglio, ma comando. Molto vi è da innovare se volete salvare. Non state ancorati, incrostati sulle consuetudini che si sono formate nei secoli, ma che non sono quelle che io ho date ai miei apostoli e discepoli, e che il Paraclito ha continuato a consigliare alla Chiesa nascente per aiutarne lo sviluppo. Il mondo si evolve, non in bene, ma si evolve. Non può la Chiesa stare statica, ma deve non già adattarsi alla mala evoluzione del mondo, trasformarsi per essere atta a fronteggiare la mala evoluzione del mondo e porvi riparo. Solo nel dogma e nella dottrina deve rimanere immutabile. Nei mezzi di esercitare il suo ministero deve adeguarsi alle esigenze del tempo in cui si trova. In tempi di turbamento e di azione anticristiana non è sufficiente più ciò che era sufficiente in tempi di fede, di pace, di reverenziale amore a Dio e alla sua Chiesa. Per questo io dico a voi ciò che David disse ad Achimelech: «I vasi dei miei servi sono puri. Se il viaggio è profano, sarà santificato nei vasi, ossia, prendete dei miei servi santi, e anche se li irradierete in zone profane, ciò che è sacro non sarà profanato, ma anzi verrà santificato ciò che verrà in contatto con ciò che è sacro, ossia col mio servo santo. L'essenziale è che il popolo torni a me. È inutile cantare che Cristo regni in adunate saltuarie che possono essere giudicate provocatorie. Cantate con la vostra vita e le vostre opere questo regno di Cristo. Instauratelo con paziente opera di maestri d'amore e di medici spirituali fra gli ignoranti, i folli, i malati di spirito. Siate medici e maestri non solo per i buoni, ma per tutti, come io lo fui. Essere sacerdoti non deve costituire una singolarità che dà onori e risparmia da ciò che è castigo dell'uomo: lavoro, fatica, povertà, fame. Io ebbi fame ed ero Dio. Io ebbi fatica, povertà, lavoro ed ero Dio. Io vissi nel pericolo, non lo schivai ed ero Dio. Prendete i più santi fra voi e spargeteli. E contemporaneamente, nel silenzio e nascondimento, una mistica armata li aiuti con la preghiera, la penitenza, il dolore, quella delle anime vittime, i Mosè sul monte mentre i Giosuè lottano al piano e vincono con la sola arma del Vangelo e di una vita veramente evangelica. Lottano e vincono col e per il Vangelo. E fatelo senza indugio. Non sapete se lo potrete fare ancora fra qualche tempo, perché in questa terra di martiri e santi, dove è il cuore della Chiesa, non si fa ciò che in altre nazioni già si fa e con frutto, per amore di Dio e in difesa della Chiesa, della morale, della civiltà cristiana, che è sempre libertà e pace. Volete tutto da me, tutto da Maria. Anche voi dovete volere il vostro bene e il bene del mondo tutto. Non vi facciano ebbri le temporanee vittorie. Preghino, soffrano ed offrano i Mosè sul monte per il clero missionario in Italia e per i cattolici coadiutori. Lavorino i sacerdoti missionari in patria propria e i cattolici coadiutori dei sacerdoti missionari in patria propria, perché il Vangelo, la Chiesa, i sacramenti siano antiveleno, vita, luce, verità, diffusi là dove non vanno, a quelli che a voi non vengono e se vengono non capiscono, a quelli che sono peccatori e anche anticristi, perché non sanno. Al giorno del giudizio io, più che a costoro, a voi domanderò: perché mi avete lasciato perseguitare? Perché in verità, per mettere, per tiepidezza o paura o superbia, che l'ignoranza di me e della mia verità viva e si radichi l'errore, è perseguitarmi, né più né meno di chi lo fa senza malizia, o perché incitato a farlo, o perché incapace di reagire all'incitamento, perché privo della capacità di distinguere la verità dalla menzogna, essendo privo della conoscenza della verità, tenuto nella ignoranza dai servi di Satana per averne delle armate di schiavi, delle masse supine, deliranti di odio, ebbre di false illusioni, ingannate da astute menzogne da usare contro Cristo e la Chiesa, docente e militante. Non permettete oltre che questo avvenga. Andate, scendete, spargetevi fra queste turbe che muoiono spiritualmente di fame e sbriciolate loro il pane della verità. La mia parola è verità e vita. Andate, insegnate, amate. Ho detto che istruire gli ignoranti, ammonire i peccatori, perdonare le offese, sono opere di misericordia. Fatelo dove più ve n'è bisogno, dove più c'è da faticare e da vincersi e vincere. Ognuno prenda la sua croce e la porti e la innalzi dopo aver lavorato e sofferto sulle nuove posizioni riconquistate al Cristo, così come fanno i soldati per la gloria della propria patria. Il sacerdote è soldato di Cristo e la gloria del mio regno nel mondo deve essere il suo scopo supremo. Innalzate il mio segno nel cuore degli uomini e Satana fuggirà da loro. Questo e non altro vi salverà, perché questo è arma spirituale e valida. Satana e i suoi servi sono vinti non dai partiti e dalle parole e atti umani, ma da ciò che è soprannaturale. Fate ciò che io dico e io sarò con voi. Ma dirò con Paolo: badate di non resistere a colui che parla, perché se non scamparono coloro che ricusarono di ascoltare chi parlava loro dalla terra, molto meno scamperete voi se voltate le spalle a chi parla dal cielo. Questo, tutto questo, era stato detto al mio strumento da molto tempo, ma per la durezza di cuore di molti io avevo ordinato la distruzione del dettato da darvi a tempo e luogo. Non tutto di quel dettato è ripetuto in questo. Molta parte resta nel cuore del mio strumento, perché non giungiate ad odiarlo. Altri, più atti di lui a reagire ai vostri giudizi, avranno le parti non dette. Ciò che ho detto basta, e l'ho detto ora che gli avvenimenti e le meditazioni su ciò che poteva accadervi vi hanno fatti più inclini ad ascoltare un consiglio di sapienza e carità divine. Scrive Maria Valtorta: a me dice altre cose che non mi ordina di scrivere e che ben volentieri non scrivo. Già mi pesano un poco dover eseguire il comando di dare questo dettato a chi Gesù mi indica, e lo ringrazio con tutto il cuore di essersi limitato a ripetere del tremendo dettato sulla profezia di Isaia a Sobna solo il verso 18. Per il tempo attuale, dice Gesù, lasciando nel segreto del mio spirito le altre parti, per tempi più lontani, ma che verranno, sempre come dice Gesù. Portare in noi una dolorosissima conoscenza è un grande peso doloroso. Poterla dire darebbe forse un sollievo personale, ma dico forse, perché, come ha giudicato il Signore, sarebbe certo più facile che me ne venisse una corona di tribolazione, non volendo gli uomini accettare che ben difficilmente la verità su cose che non sono di gloria per loro. Perciò sia benedetto il Signore per aver scelto altre voci, viventi o da venire, per dire le altre parti. Nota dell'editore. Tra le pagine manoscritte del tettato del 25 aprile 1948 è un foglietto di carta velina sul quale è battuto a macchina, con piccole correzioni autografe di Maria Valtorta, il testo seguente. Nella vicina Prato, per intenso lavoro di indagine, fu scoperto, in parte perché il tutto della trama era riservato ai soli capi, il programma dei misfatti che dovevano essere compiuti dopo la vittoria del Fronte Democratico Popolare. Entro 24 ore dalla vittoria dovevano essere distrutte le chiese e organizzazioni cattoliche come a Columbia. Tutto era organizzato, segnate le vie, i conventi, le chiese, i circoli, le scuole, le case dove era servita e insegnata la religione, e le persone che per partito o per appartenenza all'Azione Cattolica e altre associazioni religiose dovevano essere soppresse. A un cenno che doveva partire dall'alto, ossia dai capi del Movimento Rivoluzionario Comunista, e che sarebbe stato trasmesso a ogni capo cellula comunista, il quale nel suo settore aveva già organizzato bande armate, doveva iniziarsi la distruzione. I conventi poi sarebbero stati trasformati in fabbriche o, molto di peggio, e perseguitati ecclesiastici e religiosi, sfuggiti al primo massacro.